Ich möchte einige Bibelstellen
Voglio leggere
lesen.
alcuni passi della Bibbia
Im Glauben daran, dass Gott
nella
selbst
convinzione che Dio
durch
stesso ci
Wort
parla attraverso la
selbst
sua parola. La
sein Wort ist ja lebendig.
sua parola è
Ist
vivente, è efficace,
es gilt noch heute,
è valida ancora oggi e
möge es dem Herrn
possa il Signore
gelingen,
riuscire
das Gespräch mit hineinzubeziehen.
a attirarci
Nicht
nella
ich
conversazione affinché non sia solo Lui a parlare a noi,
das
ma anche noi ci lasciamo
dieses Reden des
coinvolgere da questa
Geistes,
parola di Dio,
dass wir
affinché ascoltiamo
zuhören
attentamente
und
e
dass
gli diamo anche la
die
risposta
Antwort
che
geben,
dalle
die
sue
aus
parole è
deinem
nata
Mund
nel nostro
unser
cuore.
Herzen geworden ist. Und möge es so
E
sein,
possa essere così
dass
che
wir alle hier sind,
siamo tutti
um
qui per
wirklich zu hören.
ascoltare veramente.
Ich bin mir dessen
Sono
bewusst,
consapevole
dass wir aus
che proveniamo
verschiedenen
da paesi
Kirchen,
diversi, da
Gemeinden, vielleicht sogar aus
chiese diverse, forse
Religionen
anche da
kommen.
tradizioni diverse,
Aber
ma
eins
c'è una
haben wir
cosa che tutti
gemeinsam,
abbiamo in comune
und das ist
ed
Gottes
è la
Wort
parola di
und
Dio.
das, was Gott uns
È ciò che
in
Dio
Gesù
ci ha
Christus,
preparato in Gesù
unserem Herrn,
Cristo, nostro Signore.
in den vier Evangelien,
Nei
die wir
quattro
uns ja
Vangeli troviamo descritto
beschrieben, was an diesem Tage
ciò che è accaduto in questo
an dem wir uns
giorno
heute
che
erinnern,
oggi
geschehen ist.
ricordiamo.
Es ist einfach so, dass Gott die
È
Menschheit
semplicemente così che Dio ha
mit sich
riconciliato
versöhnte, wie
l'umanità con se
schon
stesso in
in
Cristo,
2. Korinther
come dice chiaramente Paolo nella seconda lettera ai Corinti,
gedeutet
capitolo
ist,
5, versetto
gesagt.
19.
Und wir werden gleich noch einige Bibelstellen lesen,
E fra
die
poco
uns
leggeremo
spiegeln,
alcuni passi della Bibbia
warum
per capire
Gott
perché Dio ha
Israel
scelto
gewählt
questa
hat,
via, l'ha
ihm
percorsa lui
gegenüber gegangen
stesso e
ist
continua a
und auch mit der Menschheit.
percorrerla con l'umanità.
2 Korinther,
2 Corinti,
capitolo
capitolo
5,
5, versetto
col
16,
vers
dal
16.
versetto 16.
Daher kennen wir von jetzt an
Quindi da ora in poi
niemand mehr nach
noi non
Fleisch.
conosciamo più nessuno da
Nein,
un punto di vista umano
wenn wir
e
Christus,
se anche abbiamo
den
conosciuto
Vater
Cristo
nach gekannt
dal
haben,
punto di vista
so
umano,
kennen wir ihn
ora però
jetzt
non lo conosciamo più
nicht.
così.
Wenn also jemand
Se
in
dunque
Christus
uno è in
ist,
Cristo,
so ist er eine neue
egli è una
Schöpfung.
nuova creatura. Le
Das Alte
cose
ist
vecchie sono
vergangen.
passate.
Siehe,
Ecco, sono
alles Neues
diventate
ist
nuove.
entstanden. Das
E
alles
tutto questo viene da
alles
Dio che ci ha riconciliati con sé
Gottes
per mezzo di Cristo e
mit
ci ha
sich
affidato il
versöhnt
ministero della
in uns
riconciliazione.
den Dienst der Versöhnung oder uns den Dienst der Versöhnung übertragen hat. Denn Gott war
Infatti Dio era in
Christus
Cristo nel
und
riconciliare con sé il
alles
mondo,
mit
non
sich
imputando agli
versöhnt,
uomini le loro
indem
colpe,
er ihnen
e ha messo in
in
noi la
ihm
parola della
Frieden
riconciliazione.
und in uns das Wort von der Versöhnung niedergelegt hat. Für Christus also reden wir
Noi
als
dunque facciamo
seine
da
Gesandten,
ambasciatori di
der
Cristo,
Gott durch uns
come se Dio esortasse per mezzo
für
nostro,
Christus.
vi
Wir
supplichiamo
uns
nel
Gott
nome di Cristo,
mit Gott
siate riconciliati
versöhnen.
con Dio.
Er hat den, der Sünde nicht
Colui
kannte,
che non ha conosciuto
für uns
peccato, egli
zur
lo ha fatto
Sünde,
diventare peccato per noi,
damit wir
affinché noi
in ihm
diventassimo giustizia di
Gottes Gerechtigkeit würden.
Dio in lui.
Dieses große Geschenk Gottes muss angenommen
Questo
werden,
grande dono di Dio deve
nicht
essere
nur zur
accolto, non
richtigen
solo
Wahrheit
ritenuto
seines
giusto,
Wesens,
vero,
mit dem Verstande
approvato con la
bejaht.
mente,
Es
deve
muss
diventare un'esperienza
zur
diretta
tiefen
con Dio nella
Erkenntnis
tua vita.
in deinem Leben kommen. Es muss durchdringen
Deve
und unsere
penetrare
Herzen
e raggiungere i nostri cuori.
und das Wort
e la parola della predicazione deve servire affinché la fede nell'opera di redenzione compiuta possa essere effettivamente realizzata dallo Spirito Santo. Vorrei continuare a leggere e lasciare che la parola di Dio ci parli dal capitolo 10 della lettera agli Ebrei, capitolo 10. Vi prego tutti di prestare attenzione, di ascoltare ogni parola e di lasciare che ci parli. Ebrei capitolo 10 dal versetto 19. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne. E avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza, e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Egli non solo ha fatto la promessa, ma l'ha anche adempiuta, l'ha mantenuta, l'ha realizzata. Da Genesi 3, versetto 15, a Malachia 3, versetto 1, abbiamo promesse in tutto l'Antico Testamento. Dio le ha realizzate. Siamo stati redenti. Chi oggi va perduto ancora oggi ne è responsabile. Dio non ha colpa, e vi dico anche perché. Perché l'agnello di Dio ha portato la nostra colpa e il nostro peccato. La caduta del primo Adamo è stata riparata dal secondo Adamo. Ciò che allora era caduto è stato rialzato, ciò che era perduto è stato salvato. Dagli esseri umani Dio ha fatto figli di Dio. Non dipende più da Lui, ma solo da noi. Abbiamo letto che questa nuova via vivente ci è stata inaugurata attraverso il sangue di Gesù Cristo. Non ce ne vergogniamo, al contrario, siamo grati a Dio. E se da un lato proviamo un momento di tristezza, forse anche di dolore, a secondo di come lo Spirito di Dio agisce su di noi, tristezza e dolore per il fatto che il Signore abbia dovuto percorrere questa via, la via che dal Getsemani porta al Golgota. Diciamolo sinceramente, cosa proviamo quando leggiamo ciò che è scritto nei quattro Vangeli? Gli hanno sputato addosso al nostro Signore, lo hanno deriso, schernito, gli hanno fatto cose che non avrebbero potuto fare a nessun altro essere umano. A nessuno è mai successo né è stato imposto ciò che è stato imposto al nostro Signore. Egli era l'agnello di Dio che non aprì la bocca. Come una pecora davanti al tosatore rimase in silenzio rimane in silenzio e dà tutto ciò che ha. Così è stato per l'agnello di Dio. Il nostro Signore è diventato il nostro Salvatore e per questo gli siamo grati. Guardate, è semplicemente così. Poiché Dio ha creato l'uomo fallibile, ha dovuto assumersi lui stesso la responsabilità dell'uomo che è caduto. Lo abbiamo capito? Approfondiremo brevemente questo pensiero. È importante che ci lasciamo coinvolgere in ciò che Dio ha in serbo per l'umanità. Egli infatti non ha solo un piano temporale, ma anche un piano eterno. Prima di continuare a leggere, vorrei sottolineare il versetto 22 di Ebrei 10. Avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede. Quindi avviciniamoci, un invito. Non restiamo semplicemente seduti ad ascoltare, ma vogliamo farlo, vogliamo metterci in cammino per incontrare veramente il Signore. Vogliamo metterci in cammino per credere in Lui con tutto il cuore e ricevere ciò che Egli ha preparato per noi. Anche oggi si adempie ciò che dice il Salmo 50, che siamo riuniti davanti al volto di Dio. Raduna il mio popolo. Ci siamo riuniti come popolo di Dio per sperimentare nuovamente il Signore. La redenzione, la riconciliazione, il perdono, la grazia e la salvezza completa sono stati donati da Dio all'umanità intera su Golgota attraverso Gesù Cristo nostro Signore. È così, la distretta non è iniziata sulla terra ma già in cielo, quando Lucifero si ribellò e pensò tra sé e sé: voglio essere simile al più alto, voglio salire, voglio dimorare sul monte dei dei. Isaia 14. Conoscete tutti i passi della Bibbia tratti dal profeta Isaia, capitolo 14, Ezechiele 28. Sapete bene che c'era già stato qualcuno che era caduto prima di Adamo, la grande caduta di Lucifero. E questo nemico di Dio, questo nemico dichiarato di Dio, non bastò ribellarsi in cielo e poi essere rovesciato insieme ai suoi seguaci. Anche qui sulla terra voleva portare dalla sua parte l'uomo che Dio aveva creato a sua immagine e lo ha influenzato, e così lo ha attirato nel suo incantesimo, condannandolo alla morte e alla rovina. Ma come ho detto prima, poiché Dio aveva creato l'uomo in modo tale che potesse cadere, doveva provvedere affinché quest'uomo caduto potesse essere rialzato. E Dio se ne è preso cura. La caduta è stata riparata. Leggo da Genesi capitolo 3, forse per comprenderlo meglio. Genesi capitolo 3, versetti 22 e 23 e forse anche 24. Genesi 3, 22 a 24. Poi Dio il Signore disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Si era verificata una situazione, l'uomo aveva peccato, era caduto sotto l'incantesimo di Satana e se avesse mangiato dall'albero della vita mentre era in stato di peccato avrebbe vissuto per sempre nel peccato, separato da Dio. Questo non doveva accadere, non può accadere. E così leggiamo nel versetto successivo. Perciò Dio il Signore mandò via l'uomo dal giardino di Edene perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Edene i cherubini, che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. All'uomo non era permesso mangiare dall'albero della vita nel suo stato decaduto. Solo attraverso la redenzione, come vedremo, solo dopo potremo avere parte all'albero della vita che si trova in mezzo al paradiso di Dio. Da un lato l'accesso è bloccato, ma chi vuole leggerlo in Luca 23, versetto 43, può farlo. Perché lì la porta è stata aperta, la strada è stata liberata e l'uomo redento ha potuto entrare in paradiso. Luca 23, versetto 43. Ed egli gli disse, io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Allora cacciato dal paradiso, dal giardino dell'Eden, senza grazia e misericordia, e qui dopo che la grazia e la misericordia si sono manifestate sul Golgota, la via è stata aperta e il primo uomo ha potuto entrare in paradiso. Mentre Gesù era ancora appeso alla croce, dallo stesso momento in cui è avvenuta la redenzione, da quel momento la porta è aperta, possiamo tornare in paradiso. Questa è la nuova via vivente. Guardate, allora non mangiavano dall'albero della vita, ora abbiamo parte all'albero della vita. Vorrei leggere Apocalisse capitolo 2, Apocalisse 2, versetto 7. In una lettera a questa chiesa è scritto Apocalisse 2, versetto 7. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Come già sottolineato e messo in evidenza, lì l'accesso era sbarrato, aperto dal Golgota. E noi abbiamo una speranza che va oltre la morte, oltre il tempo, e saremo con il Signore per l'eternità. Voglio continuare a leggere da Genesi 3 per approfondire un po' questo argomento e mostrarci cosa è successo e perché la nostra redenzione è diventata necessaria. Genesi 3, versetto 7, lì è scritto: allora si aprirono gli occhi di entrambi e si accorsero che erano nudi, unirono delle foglie di fico e ne fecero delle cinture. L'uomo caduto ha comunque ha avuto bisogno di vestirsi, non vuole essere scoperto nudo. Dobbiamo però comprendere che con ciò che abbiamo a disposizione non possiamo vestirci in modo tale da presentarci alla presenza di Dio. Ci vuole qualcosa di più. Hanno preso foglie di fico. Quello che prendiamo, ognuno prende qualcosa, vuole vestirsi. Siate onesti, chi vorrebbe essere scoperto completamente nudo davanti a un altro? Non va, sarebbe una vergogna. Immaginate il Dio Onnipotente alla cui presenza si trovavano i primi esseri umani. Come avrebbero potuto presentarsi davanti a Lui? Volevano aiutare se stessi, ma poi il Signore li ha aiutati. Hanno potuto abbandonare e lasciar cadere ciò che avevano fatto intorno a sé e il Signore stesso li ha vestiti. Lo sapete bene, Genesi 3, versetto 21, qui possiamo leggerlo. Dio il Signore fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Cosa impariamo da questo? Qual è la lezione da trarne? L'uomo vuole aiutare se stesso e vestirsi da solo. Dio lo chiama, come scritto qui, all'arrivo della frescura serale il Signore passò nel giardino. Stasera il Signore viene in mezzo a noi. Come vede te, come vede me? Ci siamo vestiti noi stessi, allora non possiamo entrare nella sua presenza. Dobbiamo lasciare che sia Lui a vestirci. Egli prese delle pelli. Dove aveva le pelli? Dove le aveva prese? Prima bisognava sacrificare delle vite affinché le pelli fossero disponibili per vestire i primi esseri umani. Grazie a Dio, non siamo solo un'invenzione. Nel terzo capitolo dell'Apocalisse, nell'ultima lettera, è scritto: tu non sai di essere povero, nudo, e io ti consiglio, Dio oggi ci consiglia di non presentarci davanti a Lui nudi, né con ciò che abbiamo trovato da soli e fatto intorno a noi, ma di lasciarci rivestire da Lui con le vesti della salvezza che Egli ha preparato per noi. Tutto è stato messo a disposizione. Anche questo vorrei leggerlo dall'Apocalisse 3, versetto 5. Qui è scritto riguardo agli abiti, Apocalisse 3, versetto 5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. L'uomo separato da Dio, caduto sotto il potere di Satana, è stato redento, rivestito con abiti di salvezza, ha ricevuto una nuova vita eterna per grazia di Dio. Miei cari, questa non è solo una promessa che un giorno si avvererà. Già ora abbiamo la vita eterna. Chi non ha la vita eterna qui non potrà mai averla là. La fede in Cristo Gesù dona la vita eterna. E Gesù disse: chi crede in me alla vita eterna e non viene giudicato, ma è passato dalla morte alla vita. È una cosa che opera, non una speranza che portiamo con noi. La speranza che portiamo in noi significa infatti che saremo trasferiti dalla mortalità di questo corpo all'immortalità del corpo, cioè quando la mortalità rivestirà l'immortalità e la corruttibilità rivestirà l'incorruttibilità. Ma questo riguarda il rivestimento esterno, il corpo, non l'anima. Noi abbiamo già ora la vita eterna attraverso la fede in Gesù Cristo, nostro Signore. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Non solo nell'eternità, ma già qui. Molti passi della Bibbia potrebbero essere letti a questo proposito. Oggi è Venerdì Santo. Due passi dell'Antico Testamento ci mostrano in modo particolare ciò che accadde sul Golgota. Isaia 53 e, come già ha letto il fratello Rus, il Salmo 22. Non c'è nessun altro capitolo in cui si trovino così tanti passaggi o detti che poi si sono avverati sul Golgota. Vorrei leggere brevemente dal profeta Isaia, perché noi siamo qui come redenti, come riconciliati con Dio, come graziati, come persone che possono lodare questa grazia che abbiamo sperimentato, perché Dio ha fatto davvero grandi cose per noi. E questa sera non può passare senza che Dio abbia fatto grandi cose in molti cuori. Dal profeta Isaia, capitolo 53, solo alcuni versetti, versetti 3 e 4. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Ne abbiamo già letto in parte nell'introduzione e sono sicuro che tutti oggi hanno letto in un Vangelo ciò che è accaduto quel giorno su Golgota quasi 2000 anni fa. Un uomo di dolore, disprezzato, ma davvero disprezzato, evitato dagli uomini, non aveva più l'aspetto di un figlio d'uomo, un uomo di dolore. E qui c'è un punto che dobbiamo semplicemente sottolineare. Vi prego di crederci. Egli ha provato e sopportato il dolore di ogni malattia che possa esistere sulla terra. Era un uomo di dolore. Si era caricato delle malattie e ne aveva sopportato gli effetti. Il dolore di ogni malattia, dalla testa ai piedi, il dolore lo ha sopportato e portato sul proprio corpo. Un uomo che soffre, ha sofferto, è morto per noi, ha portato il peso affinché noi non dovessimo più portarlo. Forse qualcuno ora dirà: e che ne è di coloro che stanno invecchiando? Lasciatemi chiarire anche questo punto. Dio non ci ha promesso l'eterna giovinezza in questo corpo. Solo con la resurrezione saremo giovani e non invecchieremo mai più. Ma qui tutti noi, credenti o non credenti, porteremo i segni dell'età. Questo non ha nulla a che vedere con la disponibilità della guarigione divina. Continuo a leggere il versetto 4. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava. Erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. La gente pensava davvero: qui Dio ha sfogato la sua ira, qui Dio punisce. Sapete bene quanto siamo pronti a reagire quando succede qualcosa e dire: una punizione di Dio. Qui sta succedendo qualcosa di terribile. Un uomo che non ha fatto nulla di male viene accusato. Colpito, torturato, subisce tutto questo e la gente scuote la testa e lo considera punito da Dio, picchiato da Dio e torturato da Dio. Così è scritto qui. Avevano completamente torto. Lui ha preso il nostro posto. Doveva espiare la nostra colpa, doveva sopportare la nostra punizione. Non poteva essere altrimenti. E per questo motivo dai nostri cuori deve salire a Dio una profonda gratitudine. Immaginate se fossimo stati noi a dover soffrire tutto questo, come sarebbe andata a finire, e la redenzione non sarebbe ancora arrivata. Qui c'era la sofferenza per il peccato e la malattia per le conseguenze del peccato fino alla morte, poi naturalmente il superamento della morte, la vittoria di Dio che poi si è manifestata, è successo per noi, amici, specialmente quelli che non hanno ancora accettato e accolto il Signore come Salvatore. Possa il vostro sguardo spirituale essere rivolto a questo punto del Golgota e possa il Signore apparire ai nostri occhi come il crocifisso, come colui che inchiodato alla croce dalle mani dei peccatori, di come ci è stato letto, ha avuto le mani e i piedi trafitti. È stato fatto per noi affinché potessimo uscire liberi. Il debito è stato saldato, il peccato perdonato. Lui ha portato tutto, la punizione è stata inflitta a lui affinché noi potessimo avere pace e dalle sue lieviture siamo stati guariti. Questa è la redenzione. Sapete, le altre religioni non riescono a comprendere perché nel cristianesimo, e in particolare tra i veri credenti, questo atto di riconciliazione attraverso la sofferenza e la morte sia da noi così altamente lodato. Sappiamo bene che senza Dio e senza speranza in questo mondo eravamo perduti. E attraverso Gesù Cristo siamo passati dall'essere lontani a essere vicini. Dio ha trasformato la maledizione in benedizione. Ha tolto il nostro peccato non solo ieri e non solo oggi. Oggi puoi comprenderlo e accettarlo con fede, ma in realtà in quel grande giorno di riconciliazione di Dio, il peccato dell'intera umanità è stato tolto dagli uomini e posto sull'agnello di Dio. Non ci sarà più una seconda riconciliazione, né una seconda sofferenza e morte. Anche su questo potremmo leggere alcuni passi della Bibbia nella parola di Dio. La maledizione, il peccato, la rovina, la morte, tutto è stato portato da Lui e quindi tolto da noi. Per un credente la morte è solo il passaggio dal tempo all'eternità. Nessun uomo che abbia la vita eterna deve preoccuparsi della morte. Cosa disse Gesù in Giovanni 11? In verità ti dico, chi crede in me, anche se muore, vivrà. Perché? Perché abbiamo ricevuto la vita eterna per grazia. Una maledizione trasformata in benedizione. In Genesi 3, versetti 17 e 18, il Signore Dio ha pronunciato la maledizione. Il suolo da cui l'uomo era stato tratto fu maledetto. Avrebbe portato spine e rovi e avrebbe coltivato la terra con il sudore del proprio volto. In particolare, il termine spine e rovi era stato pronunciato in relazione alla maledizione. Porterà spine e rovi, affinché tutto il mondo comprendesse chiaramente che la maledizione che era caduta sulla terra era stata tolta. Egli prese il peggio che potesse esserci, portò la corona di spine. Ha preso su di sé la maledizione. Nell'Antico Testamento, probabilmente in Esodo 3, quando Dio apparve al profeta, dove era il fuoco? Nel campo di grano? No, nei rovi. Potete leggerlo voi stessi. Il Signore Dio entrò nel pruno ardente. Mosè si meravigliò che il fuoco non consumasse il rovo. Il Signore sapeva esattamente cosa stava facendo. E se sono stati altri a farlo con lui, intrecciare la corona di spine, non hanno potuto trovare niente di peggio. La cosa peggiore che la maledizione ha portato con sé l'hanno fatta sulla sua testa. E noi dovremo ricevere la corona della vita eterna. Miei cari, chi riflette su ciò che Dio ha fatto per noi in Cristo, il suo cuore non può che intenerirsi. Deve venire al Signore. Non intendete questo? Deve come un obbligo, ma semplicemente come un richiamo che proviene dall'amore divino che ci è stato rivelato. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E questa fede non è solo una fede come quella che si avrebbe nei fondatori di altre religioni, ma una fede vera, conforme alla Scrittura. Abbiamo letto infatti che Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo con se stesso. Voglio continuare a leggere Isaia 53 dal versetto 10. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato. L'ha fatto. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato. Egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Nel versetto 11 abbiamo a che fare con il Getsemani. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Lui l'ha fatto. Non devi più portare il peso della tua colpa. non devi più crollare sotto il suo peso. Il Signore ha proclamato: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. Io vi darò ristoro per le vostre anime, vi ristorerò. Dobbiamo solo venire con fede, inchinarci davanti a Dio e accettare ciò che Egli ha preparato. Versetto 12. Perciò, perché, caricandosi i loro debiti, perciò io gli darò in premio le moltitudini, egli dividerà il bottino con molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato tra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. In questo giorno è sempre vale la pena sottolineare questo grande evento della riconciliazione di Dio con l'umanità. Esiste un'altra via verso Dio se non quella che Dio ha tracciato per noi? Esiste un altro luogo di incontro tra Dio e l'umanità o tra l'umanità e Dio se non quello in cui Dio ha incontrato l'umanità? Quante volte lo abbiamo detto? Gli uomini cercano Dio ovunque. Naturalmente possiamo vedere la maestà di Dio, la sua onnipotenza nell'universo, ma nessuno di noi può vedere così lontano da avere l'universo davanti a sé. Ma dove si è rivelato Dio personalmente? Il suo potere creativo, egli è creatore, sostenitore, egli è tutto. Ma personalmente si è rivelato in Cristo. Solo Lui poteva dire: chi vede me vede il Padre. Solo Lui era e rimane Emanuele, Dio con noi. Chi desidera cercare e trovare Dio, lo cerchi dove si trova, dove si può trovare. Non in una religione, non in una comunità di fede, ma veramente in Gesù Cristo, il nostro Signore. Già nel capitolo 52 del profeta Isaia ci è stato detto qualcosa al riguardo. Vorrei leggere gli ultimi versetti, Isaia 52 dal versetto 13. Ecco, il mio servo prospererà, sarà innalzato, esaltato, reso sommamente eccelso. Come molti vedendolo sono rimasti sbigottiti, tanto era disfatto il suo sembiante al punto che da non sembrare più un uomo, e il suo aspetto al punto da non sembrare più un figlio d'uomo. Così molte saranno le nazioni di cui egli desterà l'ammirazione, i re chiuderanno la bocca davanti a lui, poiché vedranno quello che non era loro mai stato narrato, apprenderanno quello che non avevano udito. Egli ebbe successo, sul Golgotha sembrava inizialmente che avesse fallito, ma non fallì. Doveva percorrere questa via affinché noi non dovessimo più percorrerla. Ha dovuto assumersi ciò che ci opprimeva, ci angosciava, ci separava da Dio, ci condannava. E voi sapete cosa dice la Scrittura? Il salario del peccato è la morte. Ha dovuto assumersi tutto. E come già sottolineato prima, poiché Dio ha creato l'uomo con il libero arbitrio, in modo che potesse prendere decisione sbagliate, Dio ha dovuto assumersi la responsabilità della sua salvezza. La decisione di Dio è rimasta comunque invariata, e cioè che Lui, il Dio vivente, avrà in eterno figli e figlie che porteranno in sé la sua vita e la sua essenza. Anche questo lo abbiamo già esaminato in questo luogo in precedenza. Adamo fu creato a immagine di Dio, ma non è uscito da Dio. Non aveva la natura di Dio, non aveva la vita di Dio. Egli gli soffiò dentro il respiro vitale ed egli divenne un'anima vivente. Con il secondo Adamo fu completamente diverso. Da Dio poteva venire solo Dio, e Gesù Cristo non era altro che il Verbo incarnato. Egli era Dio rivelato in forma umana. Ogni cosa produce secondo la propria specie, anche Dio può produrre solo secondo la propria specie. I figli degli uomini generano figli degli uomini, ma Dio genera figli di Dio, perché allora è scritto: ecco i figli, ecco io e i figli che Dio mi ha dato. Non l'abbiamo letto? Sì, tu m'hai tratto dal grembo materno. L'avete letto tutti? Sì, tu m'hai tratto dal grembo materno. Sembra che nessuno di voi abbia letto l'introduzione. Volete che ve la legga? Così ci è stato letto. Cosa hai letto, fratello Russo? Quale capitolo? Abbiamo letto tutti, no? E quale versetto? L'avete letto tutti poco fa? Come? Il versetto? Versetto 9? Allora dovrei, sì, versetto 9, naturalmente, Salmo 22, versetto 9. Sì, tu m'hai tratto dal grembo materno. Che cos'era? Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò anche il bambino che nascerà da te sarà chiamato figlio dell'Altissimo. La parola si fece carne. Ah, quando consideriamo i passi dell'Antico Testamento e poi vediamo la loro realizzazione nel Nuovo Testamento, allora proviamo gioia. Tristezza per il fatto che il Signore abbia percorso questa via, gioia per il fatto che ci abbia redenti, ci abbia chiamati per nome. E come possiamo davvero essere suoi per il tempo e per l'eternità? Cristo, l'inizio della creazione di Dio, la nuova generazione divina, il primogenito tra morti fratelli, ha sofferto e morto, è risorto e ha portato alla luce la vita eterna e l'essenza immortale. Così insegna la Sacra Scrittura. Tornando a Ebrei 10, questa è la nuova via, la via della vita. Attraverso la cortina, cioè la sua carne, ha sofferto nel corpo, è stato colpito, perché in questo corpo abbiamo peccato. La punizione è ricaduta su di lui. Ha sofferto ed è morto. Lo abbiamo letto in Isaia 52. Tanto era disfatto il suo sembiante al punto da non sembrare più un uomo, e il suo aspetto al punto da non sembrare più un figlio d'uomo. Oggi ho letto in un Vangelo che Simone di Cirene ha portato la croce di nostro Signore, non ce la faceva più, è crollato. Il peso era troppo grande. Lo ripeto ancora una volta, non era solo scritto e non era solo scritto, lui ha sentito tutto questo nell'anima, nello spirito, nel corpo, ma lo ha sentito davvero, ha sofferto affinché noi potessimo essere liberi. Anche questo si avvererà, che i popoli saranno stupiti, cioè ciò che non è mai stato loro detto, allora lo vedranno, allora lo sentiranno. Abbiamo anche letto che le ginocchia si piegheranno davanti a Lui. Anche questo è scritto nel Salmo 22, versetto 30. Davanti a Lui si prosteranno tutti i grandi della terra. Amen. Lo si può leggere nella lettera a Filippesi e altri passaggi. Dio ha detto: ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. E qui lo abbiamo letto. Tutti i potenti della terra mangeranno e adoreranno, tutti quelli che scendono nella porve e non possono mantenersi in vita si inchineranno davanti a Lui. Ogni anima che pecca deve morire. Ma chi comprende che il nostro Signore ha sofferto nel tormento della sua anima, così ho letto qui, così sta scritto Isaia 53:11, nel suo tormento vedrà il frutto e sarà sazio. Ha sofferto nello spirito, ha sofferto nell'anima, ha sofferto nel corpo, proprio come tu e io nel dolore più profondo, che sia malattia o separazione da Dio. E vorrei davvero chiedere: chi di voi ha mai sperimentato consapevolmente uno stato interiore, uno stato di separazione da Dio? Chi di voi ha mai gridato con tutte le sue forze nella vita: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Ora potreste chiedere: sì, a cosa serve se Lui l'ha fatto? Allora è sufficiente. Non so se il calcolo funzionerà. Solo chi sente davvero la propria sensazione da Dio in modo tale che un dolore interiore lo afferra, lo stringe, lo spinge a invocare il Signore, sarà in grado di accettare la riconciliazione con Dio. Sapete bene che in passato le persone hanno vissuto una vera conversione, un pentimento. Lo Spirito di Dio cominciava ad agire e questo penetrava così profondamente, ma così profondamente, che il convertito capiva: separato da Dio, condannato, destinato all'inferno. Non lo dimenticherò mai. Dio mi ha davvero aiutato in questo. Avevo quasi 18 anni quando è successo e ho visto davvero l'inferno sotto di me e il fumo che saliva, e io ero sospeso sopra quell'abisso e le forze mi venivano meno sempre di più. Mi tenevo solo con entrambi le mani e da un momento all'altro sarei caduto e guardavo giù. Le forze mi stavano abbandonando e allora ho gridato al Signore: sono perduto, salvami. Cari, non vogliamo solo guardare le cose e dire: è successo lì. Vogliamo che ciò che è accaduto lì possa diventare realtà per noi oggi, che oggi possiamo sperimentare Dio come persone che riconoscono di essere perdute per natura, così nel naturale, e per nascere naturale separate, essere nate naturalmente e separate da Dio, e che il grido della nostra anima sia inviato anche al Signore, che diciamo semplicemente: Signore, Vediamo che era necessario percorrere questa via attraverso il Getsemane fino al Golgota per salvare me, perché io sono o ero perduto, qualunque sia la nostra condizione. Chiunque abbia già sperimentato il Signore non ha bisogno di gettare una seconda volta le fondamenta con il pentimento e l'abbandono delle opere morte, come dice Ebrei 6, ma possiamo andare avanti e tralasciare i fondamenti elementari dell'insegnamento. Tuttavia, coloro che non l'hanno ancora sperimentato possono sperimentarlo oggi. Il nostro Signore è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. È venuto come il buon pastore e ha dato la sua vita per le pecore. Non era un filosofo, non era un fondatore di una religione. Era il Salvatore ed è il Salvatore. Era il guaritore e il guaritore. Ha dato la sua vita, il suo sangue per la nostra espiazione. Vedrà la discendenza e vivrà a lungo. Che cosa significa? Abbiamo già detto, ogni seme produce secondo la sua specie. Cosa vuole l'uno? Vuole il seme di Dio. Potete leggerlo, è scritto nel profeta. E qui c'era il seme divino. Si è manifestato, non è rimasto solo. Il chicco di grano cadde nel terreno e morì. Egli disse, se non muore rimane solo, se muore porta molto frutto. È morto, è risorto, vive. E voi sapete bene cosa significa? Non solo ha fatto i conti con il passato e con il vecchio uomo nato nel peccato e vissuto nel peccato. Con il suo sangue ha cancellato l'intero passato, ha saldato il debito, ha perdonato il peccato, ma attraverso la sua risurrezione ha dato nuova vita per noi. Da un lato c'è il ripulire il vecchio uomo, il saldare i debiti e tutto ciò che ne consegue, la completa riconciliazione con Dio e poi la vita eterna attraverso la grazia del nostro Dio. Miei cari, cosa si può dire di più importante o migliore in questo giorno se non che Dio in Cristo ha riconciliato l'umanità con se stesso? Che come secondo Adamo ha dato vita alla nuova stirpe divina, ci ha resi figli e figlie di Dio e noi vogliamo ringraziarlo di cuore per questo. Dove saremmo rimasti nell'eternità se Lui non fosse venuto nel tempo per redimerci dalla rovina e coronarci con grazia e misericordia. Così è scritto nel Salmo 103, che riscatta la tua vita dalla perdizione, che ti corona di grazia e di misericordia. Lui l'ha fatto, ha liberato la nostra vita dalla perdizione e ci ha coronato di grazia e di misericordia. Vi prego, accettatelo tutti come un dono di Dio. Nessuno deve andare perduto. Così canta un cantautore. Ditelo a tutti qui sulla terra. Chi vuole può diventare beato. Lodate il Signore. Anche questa sera chi desidera sperimentare il Signore può farlo. La fede viene dalla predicazione, la predicazione dalla parola di Dio. Abbiamo annunziato Gesù Cristo, il crocifisso, e chi lo vede sulla croce con fede sarà salvato in quello stesso istante. Non dovete aspettare domani. Non sapete se ci sarà un domani per te o per me o per noi. Oggi sia udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. A Lui il nostro Signore e Salvatore che ha preso il nostro posto, si è caricato delle nostre colpe, delle nostre malattie, dei nostri peccati, perfino della punizione, della maledizione, ha preso tutto su di sé e ha gridato il nostro grido: mio Dio, perché mi hai abbandonato? A Lui vogliamo rendere grazie oggi perché non siamo più abbandonati da Dio, ma possiamo essere riconciliati con Lui, non più perduti ma salvati. Egli ha fatto dei figli degli uomini figli di Dio. Dopo il tormento dell'anima sua, il giusto renderà giusti molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Lui l'ha fatto, ha persino interceduto per i malfattori. Che oggi riusciamo a penetrare nella fede, a prendere Dio in parola e a dire: Signore, oggi siamo qui, abbiamo ascoltato la Tua parola e desideriamo sperimentarti. Come è avvenuto e è stato preparato per noi su Golgota, così oggi vogliamo sperimentarlo con Dio per grazia. Sia lodato il Suo santo nome. Amen. Alziamoci e cantiamo il ritornello: così come sono, così deve essere. Così come sono, così deve essere. Non la mia forza, solo la Tua. Il Tuo sangue mi purifica dai peccati. O Agnello di Dio, io vengo, io vengo. Chiniamo tutti il capo, chiudiamo gli occhi, apriamo i cuori e cerchiamo il contatto con Dio nella preghiera. Miei cari, so che Dio ci ha parlato attraverso la Sua parola. Anche se qui non è stato proclamato con enfasi, la parola ha una sua propria forza. Non è importante il volume di chi predica, ma l'accoglienza nella fede e l'effetto della fede nella nostra vita. La parola di Dio non torna a Lui senza effetto, ma compie ciò per cui è stata mandata. Oggi abbiamo ascoltato la Sua voce. Oggi vogliamo venire a Lui. Egli è venuto da noi, ha dato la Sua vita affinché potessimo andare a Lui e ricevere la vita eterna. Ha riparato il danno, la caduta e tutto ciò che ne è derivato, la perdizione, la punizione, la morte. Ha preso su di sé tutto, ha pagato, ha vinto, ha fatto tutto per noi. Chi lo desidera può diventare beato e poi lodare il Signore. Mentre tutte le teste sono inclinate, tutti gli occhi chiusi e i cuori aperti davanti a Dio, ditemi, puoi passare al lato al Signore che si è fermato davanti a te e oggi ti chiama. Lui ti dice: l'ho fatto per te, ho sofferto per te, ho portato il tuo peccato. Ho preso su di me il tuo dolore, tutta la sofferenza, la separazione da Dio. Ho preso tutto su di me. Ho tolto tutto da te. Chi viene a Lui non sarà respinto, ma potrà sperimentare la riconciliazione con Dio. Cantiamo ancora una volta il ritornello, così come sono, così deve essere. Così come sono, così deve essere. Non la mia forza, solo Tu. Il Tuo sangue mi purifica dai peccati. O Agnello di Dio, io vengo, io vengo. È scritto nel profeta Isaia, nel primo capitolo, poi venite e discutiamo. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Così ha promesso il Signore ed Egli dice: io ho fatto sparire le tue trasgressioni come una densa nube e ha gettato nel mare dell'oblio. Non soffermarti più su questo. Egli le ha tolte. Credici, accettalo ora come un dono di Dio. Mentre le teste sono chinate, vorrei chiedere a tutti coloro che desiderano consacrare la propria vita a Dio di alzare le mani. Vogliamo pregare ancora insieme. Chi desidera consacrare la propria vita al Signore, grazie, 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 grazie. Dio vi benedica. C'è qualcun altro? Grazie. Dio vi benedica. C'è ancora qualcuno? Grazie. Dio vi benedica. Ovunque si alzano le mani, e non solo le mani, ma anche i cuori. Accettatelo, è successo. Cantiamo ancora glorioso Golgota, glorioso Golgota, glorioso Golgota. I miei peccati sono perdonati, il mio debito è pagato. Golgota glorioso. Glorioso Golgota. Glorioso Golgota, il mio peccato è perdonato, il mio debito è pagato. Glorioso Golgota, sicuramente ci sono ancora alcune mani che dovrebbero alzarsi. Voi sapete che il Signore vi ha parlato, non siamo noi a chiamare, noi facciamo come ha scritto Paolo, noi esortiamo al posto di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio, poiché ci è stato affidato il ministero della riconciliazione, lo svolgiamo. La riconciliazione di Dio con te non servirà a nulla se non accetti questo patto, se non dici di sì, se non lo accetti consapevolmente, dici: Signore, è stato fatto per me, mi hai redento, hai cancellato la mia colpa, hai perdonato i miei peccati, hai sofferto per me, mi hai chiamato, ora vengo. Mentre tutti abbassano la testa, lasciatemi chiedere per l'ultima volta. Questa sera c'è qualcun altro che sente che il Signore lo chiama? Alzate la mano. C'è qualcuno altro? Grazie, grazie, grazie. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Una cosa dovete sapere. Se ve ne andrete diversi da come siete arrivati, carichi di colpo, oppressi, potrete andarvene felici. Se pensiamo che il nostro Signore ha sofferto così tanto che ora possiamo gioire perché ci ha redenti, cosa ci resta da fare se non ringraziarlo di cuore per l'amore che ci ha dimostrato. Signore nostro Dio, in questo giorno ti ringraziamo in modo particolare per ciò che è accaduto sul Golgotha. Quello che è successo non invecchia, conserva la sua validità e la sua forza. Il sangue dell'agnello parla ancora oggi per noi. Signore fedele, hai versato il tuo sangue come agnello. Come sommo sacerdote sei entrato con questo sangue nel santuario celeste per offrirlo sul trono della grazia. Insieme ti ringraziamo di cuore per questo. Amato Signore, la maledizione che hai pronunziato come Yahweh l'hai presa su di te come Gesù. Coronato di spine, sei morto sulla croce del Golgotha. Hai portato il peso delle nostre colpe e dei nostri peccati. Ti ringraziamo per questo, ti lodiamo e ti adoriamo. Alleluia. A te l'agnello di Dio, grazie e onore. Tu hai tolto il peccato dal mondo. Ti ringraziamo per questo, amato Signore. Ora ti portiamo tutti coloro che hanno alzato le mani e sono venuti a te, amato Salvatore. Tu non li respingi. No, Signore, tu chiami. Non per respingere di nuovo, ma per accogliere. E Signore, a quanti ti accolgono dai il potere di diventare figli di Dio, cioè a coloro che credono nel tuo nome. Amato Signore, questa sera crediamo con tutto il cuore in te, nella tua parola, nella redenzione che hai compiuto nel tuo nome. Crediamo con tutto il cuore e ti preghiamo, aiuta la nostra incredulità a scomparire e fa che qui si crei un'atmosfera di fede in cui Dio possa operare miracoli nell'anima, nello spirito e nel corpo. Amato Signore, conferma la tua parola come vera per tutti noi, a gloria e lode del tuo nome. Ti ringrazio per aver accolto tutti coloro che sono venuti a te, amato Signore. Essi sono tuoi e nessuno li strapperà dalla tua mano. Prendili, buon pastore, conduci loro a pascoli freschi. A te, nostro Signore, sia lode, onore, gloria, adorazione. Ora e per sempre. Alleluia. Alleluia. Amen.